Buonasera a tutti a questa sesta puntata di Back Link Camp. Qual è l'argomento di questa puntata? Ce lo racconta la nostra videocopertina. Sono circa 70.000 gli utenti di LinkedIn che dichiarano di lavorare nel settore con l'Open Innovation, termine coniato 15 anni fa dal professore Harry Chasbrough. Come l'Open Innovation è entrata nella vita dei professionisti, degli start-upper e delle aziende, è il tema della nuova puntata di Backlink Camp. Ad introdurvi gli ospiti di questa serata, Vittorio Vaseris. Vittorio, a te la parola e ai tuoi ospiti.
Grazie mille Francesca, come al solito grazie di tutto quel che fate voi, signore di Backlink Camp. Dovevo ringraziarvi nella scorsa puntata che era dedicata alle donne, ma ho ritenuto opportuno che non valesse la pena che arrivasse un uomo a rompere le scatole. Grazie di cuore per tutto quello che state facendo con una grande professionalità. Allora, dicevo, questa sera si parla sostanzialmente di Open Innovation e umanesimo digitale, due temi che sono fortemente correlati, non per niente li abbiamo messi insieme. Io la faccio molto breve, l'introduzione che ha fatto Francesca dice che ci sono molte persone che in questo mondo e anche in Italia stanno lavorando sui temi dell'open innovation, cioè di spostare l'innovazione di gestirla in una maniera diversa da come si era fatto in passato usando gli strumenti del digitale, verso quello che qualcuno chiama un umanesimo digitale, un nuovo umanesimo digitale. Quello che cercheremo di fare adesso in queste orette e mezza che ci in cui staremo insieme e delineare gli aspetti di questa Open Innovation e quello che poi sono le derivazioni sia sulla vita delle aziende, molte, sia sulla vita di chi in azienda lavora e quindi dei cittadini che lavorano, costruiscono e mettono in atto l'innovazione. Abbiamo un buon gruppo di persone, siamo in tanti questa sera. Massimo Canducci, che sarà il primo che prenderà la parola, che è Chief Innovation Officer del gruppo Engineering e professore di Innovation Management sia all'Università di Torino e di Consultancy and Soft Skill all'Università di Pavia. Le parole sono molto complicate. Simone Marino, co-founder e vice responsabile di Sella Lab. Elia Bellussi, Startup Mentor and Advisor. Gino Tocchetti, Driving Innovation, New Ventures and Corporate Startup Ecosystem. Io leggo le qualifiche e poi dopo le spiegate voi a quelli, come dire, che non capiscono molto certi termini. Antonio Guadagnino, CEO di Paradigma, Impact Innovation Hub ed incubatore di startup ad alto valore aggiunto. E Luca Ruggeri, Platform and Ecosystem Designer e Strategy Consultant. E dopo questo uno avrebbe solo bisogno di una leggenda per spiegare tutte le qualifiche dei partecipanti. Ma ciò detto, lo faremo strada facendo perché ognuno si introdurrà in lingua di Dante Alighieri. Passo la palla all'amico e direi vicino di casa, in quanto cotorinese, Massimo Canducci, che penso sia una delle persone più adatte, direi, a livello italiano per spiegare queste cose. Massimo, la palla a te.
Grazie, grazie Vittorio. Grazie di questo invito e buonasera a tutti. Beh, allora, per dare un minimo di spiegazione di quello di cui mi occupo, visto che, come diceva Vittorio, le parole a volte sono complicate, sono il responsabile dell'innovazione del gruppo Engineering, che per chi non lo sapesse è il system integrator più grande ed importante d'Italia, dove system integrator, un'altra parola difficile, significa un'azienda che si occupa di sistemi informativi, piattaforme digitali e servizi che vengono messi a disposizione di grandi aziende e quindi di conseguenza anche ai cittadini attraverso l'intermediazione di queste grandi aziende. Quindi quello che facciamo sostanzialmente per i nostri 1.400 clienti nel mondo è fornire servizi che poi in qualche modo hanno una ricaduta verso i cittadini, se si parla di pubblica amministrazione, oppure verso i consumatori finali, se si parla di grandi aziende. E in quest'ottica, naturalmente, il tema dell'open innovation è un tema fondamentale, perché è chiaro che fino a ieri si considerava l'open innovation soltanto, tra virgolette, come uno strumento, una modalità con cui fare innovazione insieme al fine di guadagnarci un po' tutti, no? Che sarebbe già tanta roba se si riuscisse a fare davvero sempre, no? Quindi si mettono insieme alcune teste, alcuni, diciamo, partner all'interno di una sorta di consorzio, mettiamola così, e poi insieme si cerca di fare qualcosa da portare sul mercato. Come dicevo, questo è un approccio che tendenzialmente funziona molto bene quando viene fatto. Ci sono due problemi però. Il primo è che non sempre viene fatto nel modo giusto, nel senso che quello che accade molto spesso è che si tenta di in qualche modo di fare più gli interessi propri e della propria azienda rispetto a quello che sarebbe interessante fare, cioè gli interessi dell'intero consorzio, dell'intero ecosistema di partner. E poi l'altro grosso problema è che, come sapete, insomma, la pandemia ha un po' cambiato gli equilibri da questo punto di vista, e quindi il mondo che abbiamo di fronte per il futuro non è il mondo che avevamo di fronte un anno e mezzo fa, è tutto molto diverso, e quindi anche il tema dell'open innovation deve un po' cambiare, perché purtroppo siamo in un mondo completamente diverso. Essere in un mondo diverso significa avere esigenze differenti. Ci sono due grossi temi che secondo me sono molto importanti per riuscire a comprendere meglio come si può fare meglio open innovation in un mercato complesso come quello europeo, ma anche come quello mondiale, diciamo in qualche modo contaminato dal Covid, contaminato non dal punto di vista virologico, ma più dal punto di vista economico. E questi due grandi temi sono innanzitutto la necessità di operare per ecosistemi, poi vi racconterò che cosa ci significa secondo me, e poi l'altra cosa è di mettere naturalmente l'utente finale al centro. Operare per ecosistemi significa innanzitutto rendersi conto dal punto di vista delle aziende che il business delle aziende non è più il business delle aziende. Cosa significa? Significa che dobbiamo metterci in testa che le aziende che vanno sul mercato non devono considerare importante soltanto il loro business, cioè il riuscire a mettere sul loro mercato prodotti e servizi che poi i grandi clienti in qualche modo andranno a comprare. Questo lo diamo un po' per scontato, nel senso che è l'ABC delle aziende che vendono prodotti e servizi. Se non si fa così, si chiude, insomma, il conto economico va in perdita, è ovvio. Ma se si vuole crescere e se si vuole rimanere sul mercato, l'unico modo è quello di utilizzare una strategia diversa, cioè fare in modo che il business importante non sia più il proprio, ma sia quello del proprio cliente. Mi spiego un po' meglio. Se un'azienda, una grande azienda B2B, inizia a ragionare per fare in modo che sia il business del suo cliente la cosa importante, quindi come il cliente, il grande cliente B2C, in qualche modo può andare sul mercato e quindi rendere la vita migliore dei cittadini, per esempio, oppure avere servizi e prodotti nuovi ed innovativi, ecco che allora le cose cambiano e di conseguenza si riesce in qualche modo a creare un volano, diciamo, un qualche cosa di estremamente efficiente che consente a tutti di lavorare meglio. E per fare questo è necessario mettersi insieme però in un'ottica completamente differente, nel senso che quello che serve fare è un ecosistema di partner all'interno del quale sia presente anche il cliente. Ecco perché quello che facciamo noi, oltre a fare tutte le cose tradizionali, le iniziative tradizionali, sia produttive sia di innovazione, quello che facciamo noi è anche fare co-innovazione. Cosa significa? Che quando facciamo partnership per creare qualcosa di nuovo, lo facciamo mettendo dentro anche il cliente. Cioè, mettiamo insieme un ecosistema di partner, di persone che siano in qualche modo dedicate a risolvere un certo tipo di problema, ma all'interno di questo gruppo di lavoro c'è anche il cliente, perché l'obiettivo di tutti deve essere fare in modo che sia il cliente, il nostro cliente, ad avere un vantaggio, perché poi indirettamente questo tipo di vantaggio si ripercuote su tutti i partner del progetto. Quindi questo era, diciamo, il tema dell'open innovation. Poi più avanti parleremo invece di...
Va benissimo, Massimo. Perfetto, Massimo, hai già messo Non so se hai visto che passava un commento sotto la tua chiacchierata e qualcuno ha definito il tuo intervento l'epistemologia dell'open innovation, che mi sembra piuttosto centrato come commento. Allora, ci sono già tutta una serie di tematiche che vengono fuori dalle tue parole, ma le vediamo dopo. Simone Marino, Sella Lab, che è, per chi non lo conoscesse, anzi, non lo presento io, che lo presenti sicuramente meglio tu, Simone. Vai. Microfono. Microfono, Simone.
Scusate, dicevo grazie Vittorio e grazie Massimo che ha tirato fuori una serie di punti che magari potrei approfondire con delle case history. Perché tu, Massimo, prima hai citato il tema dell'ecosistema e poi hai detto una cosa bellissima, che è la santa sacrosanta verità, che molto spesso quando si parla di open innovation, molte imprese non comprendono cosa significhi costruire valore per l'ecosistema e anzi cercano, diciamo, di spuntare diciamo, per essere bravi, quel qualcosa in più. In realtà, noi abbiamo visto che proprio nel momento in cui si costruisce per l'ecosistema di riferimento, si allarga la torta anziché mangiarsela solamente, è lì che si costruisce valore. Io di cosa mi occupo, giusto per dare un contesto? Nel 2013 ho fondato insieme a un altro collega Sella Lab, che è una piattaforma di innovazione che nasce nel gruppo Sella. E in realtà nel 2013, quando siamo partiti, non pensavamo che sarebbe diventato poi il progetto che fortunatamente oggi è e né che avrebbe avuto degli impatti sul gruppo e sulle imprese così importante. E sono esattamente i temi che ha toccato Massimo. Nel 2013 noi siamo partiti con l'idea fondamentalmente di aiutare in qualche modo l'ecosistema che nasceva prima in quel di Biella, banalmente come uno spazio di coworking, quindi accelerazione startup per chi ha presente gli anni erano quelli. Però poi da lì questa innovazione, questo contatto continuo con le start-up, in qualche modo permeare un gruppo bancario di start-up che iniziavano a chiedere cose che noi non facevamo, ha in qualche modo innescato dei meccanismi per capire che c'era un oceano blu che non stavamo prendendo. E questa cosa poi è cascata nel corso di 8 anni, ha fatto sì veramente che nel gruppo stesso cambiasse il mindset, cambiasse la volontà di innovare. Il problema classico che vediamo nelle imprese è il fatto che tipicamente l'innovazione è un qualcosa, come dire, che non è nei meccanismi di tutte quante le persone che fanno parte dell'impresa. Spesso viene relegata a degli uffici o così come ovviamente si dice, a delle divisioni, no? Già pensare divisioni dentro un'azienda si capisce già come possono andare le cose. Poi Massimo ha detto una cosa interessante rispetto all'ecosistema e ve la racconto sempre attraverso un aneddoto. Nel 2017 Sella Lab si stava occupando di innovazione delle imprese e anche di fintech. Nasce in un gruppo bancario, so che è uno dei temi anche dei passati Barcamper erano stati sul tema del fintech. Vogliamo a quel punto scorporare quest'anima e dargli una vita propria. Ed è qua forse che il concetto di open innovation e il concetto di costruire per l'ecosistema si è ancor meglio manifestato. Allora, cosa è successo? Nel 2017 abbiamo creato una cosa che si chiama Fintech District. Non Sella Fintech District, ma Distretto Fintech District a Milano, ma in realtà una community pubblica, dove abbiamo aggregato tutti quanti i soggetti italiani, i principali soggetti italiani che operavano nel settore del fintech. Qual è la logica? La logica è esattamente quella di costruire e aiutare e supportare l'ecosistema di riferimento. Perché se noi siamo un player e diciamo in questo modo mangiamo, no? In quel piatto, mangiamo anche noi quella torta, aiutare a far sì che questa torta cresca e quindi abilitare, forse uno dei termini principali che bisogna utilizzare quando si parla di ecosistemi, è anche comprendere che il proprio ruolo può diventare un ruolo di abilitatore. Ed è quello un pochino che stanno prendendo le banche. I gruppi bancari stanno diventando abilitatori, di fatto sono passati dall'essere banca a essere delle IT company, quindi abilitatori di un ecosistema di startup che vuole in qualche modo intraprendere. E questo secondo me è l'esempio più bello, perché oggi il Fintedist è diventato una community di oltre 170 aderenti, in cui fanno parte anche altri istituti di credito, ma di cui fa parte alla pari anche una banca. E tutta questa cosa è nata di fatto un passo dopo l'altro, e credo che questa, riagganciandoci appunto al discorso di Massimo, possa essere, per quanto ci riguarda, un esempio che assolutamente va a dimostrare le parole che abbiamo sentito qualche minuto fa. Questo è un attimo il punto. Anche
grazie
per poi
mille.
magari approfondiamo dopo su
Va benissimo, Simone. Hai dato, diciamo pure, rispetto alle parole di Massimo, l'aspetto concreto, perché sei passato dalla teoria alla pratica. Tra l'altro, la realtà che tu gestisci è proprio un esempio di trasformazione in essere, finalizzato a questo, ma poi ne parliamo dopo. Allora, continuiamo nel primo giro con Elia Bellucci, che anche lui viene da Torino. Ed eccolo che
Buonasera a
sei.
tutti. Beh,
Ciao Elia, vai.
allora, io direi che si potrebbe continuare il discorso andando sempre un po' più nel preciso, ma vorrei anche un po' ricordare che cos'è forse anche un po' semplicemente il concetto di Open Innovation per i nostri ascoltatori, perché non so se tutti quanti possono essere già a conoscenza di quello di cui si tratta. Diciamo che in breve l'Open Innovation è anche un po' una collaborazione tra vari enti, come abbiamo sentito dire precedentemente, quindi aziende, università, centri di ricerca e start-up, ad esempio. L'Open Innovation è un qualcosa che serve per collaborare, per portare in sé un risultato. Ecco, ora come ora. Molte aziende reputano l'open innovation anche un modo per trovare non soltanto nuovi partner, ma trovare anche nuove competenze, nuove tecnologie, nuovi possibili sviluppi. E positivamente o negativamente, bisognerà poi vedere e valutare di persona. Alcune tendono a collaborare ovviamente e altre tendono ad incorporare quelli che sono gli altri enti con cui appunto iniziano le collaborazioni. Un altro discorso è anche un po' la differenza che c'è tra l'open innovation che si fa negli Stati Uniti e l'open innovation che si fa in Europa, ad esempio, secondo me, perché una collaborazione con l'università, ad esempio, negli Stati Uniti comporta che per l'azienda ci sia l'impossibilità di registrare i brevetti da parte loro, perché i brevetti vengono poi sviluppati, registrati dalle università, che vanno a dare il valore aggiunto a sviluppare quello che è la soluzione per l'azienda stessa. In Europa invece è il contrario, nel senso che l'azienda che promuove il progetto è quella che poi deterrà i brevetti. E quindi si va a fare un lavoro di collaborazione diverso, meno come dire, costoso per l'azienda, perché andrà a guadagnarci in questo caso molto di più se si va proprio a ragionare sul discorso di brevettibilità. Un altro discorso invece è quello legato al risparmio sul budget, perché al posto di investire per far crescere il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo e andando ad assumere personale, ad avviare delle ricerche in particolare, che tra l'altro sono relativamente limitate, con la Open Innovation si può andare ad aprire a diverse tipologie di idee che possono arrivare dai diversi stakeholder che sono stati coinvolti. Una tipologia particolare di Open Innovation che mi è sempre molto interessata è la co-creation, che è legata appunto anche al rapporto con l'utente finale, in verità. Molti la considerano limitata semplicemente alla collaborazione tra le aziende e i centri di ricerca dell'università che vengono coinvolti e che vengono messi sia in competizione sia in collaborazione tra di loro, per riuscire ad ottenere un risultato in tempi più brevi e con un budget minore, ma è anche una via di collaborazione che cerca anche di coinvolgere l'utente finale. un esempio che viene spesso fatto di co-creation, anche se non coinvolgeva gli utenti finali, è un esempio legato al cibo per animali di una notissima azienda produttrice di alimentari. Questa azienda doveva sviluppare un prodotto per animali, di alimenti per animali, e non riuscendo a svilupparla per tempo, perché il capo della ricerca aveva preventivato 3 anni per più di 3 milioni di euro di budget, si rivolse a collaborazioni con università, che vennero messe sia in collaborazione sia in competizione tra loro per trovare una soluzione. La soluzione venne trovata spendendo un terzo e impiegando solo un anno e del tempo che era stato preventivato, e il direttore del laboratorio di ricerca dell'università in questione venne poi assunto come capo del reparto di ricerca dell'azienda stessa. Io non faccio nomi ovviamente perché non penso si possano fare in questo caso, però questo è una cosa molto importante, cioè il fatto che ampliando le proprie competenze, ampliando le proprie idee con delle collaborazioni si può arrivare più velocemente ad un risultato rispetto a quello che ci si è prefissati. Altra cosa, appunto, come dicevo prima, è nel discorso della co-creation, è anche il rapporto che si ha con l'utente finale. Ora, questo è più legato ovviamente all'ambito B2C, quindi business to consumer, però è molto importante perché aiuta a capire quali sono le problematiche, le necessità, i bisogni dell'utente finale, e quindi a progettare una soluzione che sia assolutamente la più vicina ai bisogni, a rispondere ai bisogni di cui precedentemente abbiamo parlato.
Grazie Lia. Adesso dopo rivedremo tutte queste tematiche. Una delle cose che già salta fuori, che è un aspetto che forse quelli che sono più distanti da un approccio di questo genere all'innovazione, è trovare un equilibrio fra due tendenze, cioè due tendenze che sembrerebbero opposte, cioè quella che da un lato è la competizione e dall'altro lato è la collaborazione, che sono due caratteristiche piuttosto, come dire, difficili secondo alcuni da compendiare. Passerei adesso la parola a Gino Tocchetti, che ci racconterà il suo pensiero sui temi dell'open innovation. Gino, prego. Microfono. Ancora microfono. Dagli una botta. Perfetto.
Sono partito dicendo mi sentite? Sì, invece no. Benissimo. Allora, due parole su chi sono. Mi occupo di innovazione da moltissimo tempo, come forse dimostrano anche qualche capello bianco, e in particolare seguo, negli ultimi anni ho seguito da vicino e con diversi cappelli un po' tutto l'ecosistema delle startup. Questa startup non è una parola che non è ancora venuta fuori, ma in realtà è piuttosto chiave per il tema che stiamo affrontando stasera. Lo vorrei prendere però un pochino d'anticipo, già qualcuno ha fatto delle ottime introduzioni, soprattutto l'ultima ha ripreso i fondamentali, ma insomma molti spunti importanti anche di Massimo e di Simone, li riprenderò. Sostanzialmente mi piace rimarcare questo aspetto. Non esiste un'unica open innovation, è chiaro, perché in sostanza ci sono diverse tipologie di aziende con diverse esigenze dal punto di vista dell'innovazione. Naturalmente questo poi vuol dire che hanno obiettivi diversi, hanno risorse da mettere in gioco diverse, e dunque giustamente vanno in cerca di tecniche, di modelli, di formule che sono diverse. Quindi in realtà l'argomento effettivamente è molto vario. E, riprendo alcuni concetti chiave, che in realtà appunto ripartono da Chesbrough, cioè ripartono in realtà da 10 forse più anni fa. In sostanza ci sono situazioni in cui è necessario avere nuove risorse per trovare nuove soluzioni a problemi che sono abbastanza conosciuti, ok? Ed è un'innovazione di tipo migliorativo. Questa è un'innovazione che fanno un po' tutti. Era l'innovazione dell'inizio, è un'innovazione centrata sulle tecnologie. Quindi qui possiamo parlare sostanzialmente di Open Innovation come una ricerca continua di riuscire a padroneggiare le tecnologie più avanzate per poter naturalmente fornire delle soluzioni innovative. Ora, oltre alla tecnologia, però, che ci permette di inventare soluzioni, abbiamo dall'altra parte i problemi. Siamo sempre alla ricerca di problemi a cui la nostra capacità di fornire soluzioni si possa applicare. Ma i problemi poi ci stimolano a creare nuove soluzioni. Bene, questa è la parte più interessante, più innovativa, e che si ricollega al tema dell'ecosistema, al tema dell'avvicinarsi alla persona, che dunque è il portatore di questi problemi. Ebbene, le aziende che hanno la capacità di investire di più ed usare tecniche di open innovation un po' più evolute, vanno esattamente in cerca di questi problemi e di nuovi problem solution fit, di nuove corrispondenze tra l'uno e l'altro. Cosa succede? Succede che a questo punto sono in grado di creare nuovi prodotti e dunque di soddisfare un'esigenza diversa nel mercato. E qui viene il punto su cui vorrei sottolineare. Questa coppia, questo nuovo abbinamento di problem e solution diventa in realtà un'opportunità di mercato. Quindi il problem non è solo di qualcuno, ma è di fatto un bisogno che si riconosce ampio nella società, nei mercati, e dall'altra parte la soluzione non è semplicemente la risposta ad un problema specifico, ma diventa a tutti gli effetti un prodotto e dunque una nuova offerta. Ecco che a quel punto, visto che abbiamo un nuovo prodotto, che però diventa un nuovo prodotto e un nuovo mercato, abbiamo di fatto un nuovo modello di business. Ecco, ed è qui che entra in gioco tutto il tema delle start-up. Quindi no, non vado in un laboratorio di tecnologia per sperimentare una nuova soluzione, ma vado in un laboratorio che di fatto sono le start-up che sperimentano nuovi modelli di business. Ora, le aziende che possono permettersi di interfacciare l'ecosistema di start-up sono tendenzialmente aziende che hanno una certa, diciamo, una certa esperienza di questo ambito e dunque sono in grado di affrontare formule anche che impattano sull'organizzazione, che hanno un certo investimento. Però ce ne sono anche di più semplici e che risultano possibili anche a piccole e medie imprese, sostanzialmente. Qui faccio solo due o tre esempi. Allora, aziende che vanno in cerca di nuove tecnologie, nonostante che siano anche molto grandi, cito il portale di Open Innovability di Enel, per esempio, che riesce a coinvolgere una community davvero molto grande, di 400, mi sembra, 1.000, 400.000 membri, a proposito di ecosistema. Aziende che vanno invece in cerca di interfacciare l'ecosistema per capire quali sono le necessità delle persone? Allora, qui mi piace ricordare Ebano, che è un gruppo editoriale piuttosto grosso, naturalmente, e che ha deciso di sponsorizzare e dunque di favorire lo sviluppo, sostanzialmente, di una startup che ha creato una community, a proposito, e di appassionati diciamo, di animali domestici, quindi una community sul tema del pet care. E l'interesse di Ebano è quello di portare, diciamo, la propria offerta editoriale nell'ambito di quella community, quindi espandere sostanzialmente il proprio business. E poi, però, vorrei anche in qualche modo citare il fatto che abbiamo in questo un peso sempre maggiore della persona, e dunque è qui che io vedo il legame tra l'open innovation e l'umanesimo digitale. Quindi avvicinandosi a queste community e fornendo soluzioni che sono in risposta a reali bisogni delle persone, dell'utente finale, delle persone e di una società che cambia in continuazione, noi abbiamo che l'open innovation ci porta a definire e introdurre un nuovo umanesimo digitale.
Grazie mille Gino, tra l'altro hai attaccato i pezzi che mancavano secondo me, cioè l'aprire il tuo intervento appunto dalla parola startup che molti collegano in maniera diretta, ed è vero, con tutto il concetto di open innovation e anche tutto il ragionamento che hai fatto tu che non era ancora venuto fuori, cioè del fatto che attraverso startup e open innovation le aziende grandi, gigantesche, enormi, possono buttarsi nell'innovazione delle loro attività senza sostanzialmente, come dire, senza avere, cioè avendo delle possibilità che in casa loro non potrebbero probabilmente crearsi, è una cosa fondamentale che, grazie a Dio, aiuta molti a crescere. Tra l'altro, dopo mi permetterò di farvi una domandina a tutti, perché, per le vostre competenze, eccetera. Cioè, come declinereste l'open innovation per un settore che in Italia in questo momento è più sfigato di tutti, cioè il turismo? Non perché sia quello che, come si dice, per l'Italia il turismo è come dire, un architrave dell'economia, però sappiamo perfettamente che per le questioni pandemiche è quel che è. Comunque ne parliamo dopo, grazie mille Gino. Volevo passare la palla adesso a Antonio Guadagnino, sentire le sue parole, sentire come si vuole collegare anche con quanto già detto. Quelli che arrivano dopo sono o fortunati o sfortunati, perché da un lato hanno già un bel campo di gioco dove ci sono già delle pedine piazzate, dall'altro qualcuno gli ha bruciato degli argomenti. Antonio, prego.
Sì, no, è vero, infatti. Soltanto buonasera a tutti, grazie Vittorio, ringrazio anche i relatori prima che effettivamente hanno anticipato alcuni dei temi che magari di cui parlerò anch'io, ma io cercherò di focalizzarmi un po' su quella che è la nostra visione come centro di innovazione. Paradigma, diciamo, è un po' un misto, ma è un sistema un po' ibrido che unisce la parte di innovazione come centro dove effettivamente si svolge l'innovazione alla funzione quella di accelerazione, in particolar modo di startup. Diciamo che per quanto riguarda l'open innovation, per noi è diciamo, un meccanismo di coinvolgimento e che serve proprio ad accelerare lo sviluppo di startup, che nel nostro caso non sono startup comuni, sono startup, quelle che noi ricerchiamo, che di solito generalmente a livello mondiale, potenzialmente o già di concreto, abbiano metriche che nel proprio settore siano di riferimento. Quindi andiamo a cercare quelli che sono sostanzialmente i potenziali unicorn, che di fatto in uno scenario italiano ad oggi non hanno ancora un supporto, soprattutto operativo, quindi non semplicemente da incubatore, ma proprio operativo per mettere a terra la propria idea, quindi derivante da magari università, quindi spin-off universitari, spin-off aziendali, o anche startup autocostituite, non hanno quell'ecosistema che gli serve per poter effettivamente accelerare. E l'accelerazione è una parola ricorrente nella nostra quotidianità. Il problema principale è che l'innovazione non necessariamente è un processo complesso, però sicuramente è un processo molto articolato. E come tutti i processi articolati, quello che avviene è che è difficile trovare scorciatoie. Quindi quello che premia, quindi per poter far sì che la velocità, che di fatto poi è direttamente proporzionale al successo che queste startup possono ottenere dalla propria idea, innovazione, e quello che si può, il meccanismo che si può mettere in pista è proprio l'open innovation, cioè cercare di creare, e questa è un'altra parola, l'ecosistema adatto, un'altra parola ricorrente, per poter far sì che una startup trovi all'interno di un contesto estremamente, diciamo, vicino sia logisticamente che magari anche di contatto, messo a disposizione tutto quel know-how che gli serve e che non può avere una singola startup. La startup generalmente è carente sia almeno di due aspetti, generalmente quelle che noi affrontiamo. Un aspetto è quello ovviamente di raccolta di capitale e dall'altra parte è la capacità commerciale di poter raggiungere il proprio mercato di riferimento. Di solito le startup sono un po' questo, anche perché le startup in sé nascono proprio da un'esigenza, diciamo, del tessuto, diciamo così, di impresa, di risparmiare, di non avere più quella propensione a sviluppare innovazione all'interno, proprio perché con l'avvento della globalizzazione è diventato un processo estremamente rischioso da tenere all'interno delle realtà. E quindi le startup di fatto hanno assorbito un po' di quel rischio e quindi sono iniziative che molto spesso, anche quelle con le migliori idee, possono essere soggette proprio per inesperienza, che anche lì è un processo che non è facilmente abbreviabile ed è trasferibile, a essere esposte a numerosi rischi. Quindi E quindi ecco che un ecosistema che supporta i vari ambiti dell'innovazione può cercare di farle accelerare e soprattutto anche avvicinarle a uno scenario che è quello internazionale, perché noi affrontiamo progetti sempre in chiave non solo né locale, anche se poi l'obiettivo di Paradigma è trovare localmente le risorse per poter supportare le iniziative, però guardiamo sempre a mercati che sono il più possibile internazionali. E in questo scenario l'Italia diciamo che è sempre vista come un po' zoppicante, proprio perché non è ancora riuscita in molti casi, ovviamente questo stiamo generalizzando, ma diciamo in linea di massima è quello che manca all'Italia dal nostro punto di vista, a mettere a fattor comune due elementi che sono estremamente, diciamo, vincenti per l'Italia, che sono sicuramente una ricchezza privata molto alta e una capacità appunto di avere buone idee e risolvere i problemi anche altrettanto elevata. Ecco, questi due fattori oggi ancora hanno difficoltà di essere messi a fattor comune per far sì che tutto quello che in uno scenario internazionale l'Italia può offrire venga non semplicemente gestito nel primo miglio e poi ceduto al miglior offerente, ma magari avere poi una possibilità di poter espandere in giro per il mondo. E questo, diciamo, poi dal nostro punto di vista comunque ricade da un filone che abbraccia anche il concetto di umanesimo digitale e anche, insomma, tutto quello che può essere poi il progresso in assoluto di questa nuova epoca, e che per noi è comunque, diciamo, sintetizzato nel concetto che comunque l'innovazione, che è una parola estremamente abusata, di fatto non è altro che riuscire a risolvere un problema, possibilmente senza crearne uno più grande, insomma, questo è il tema, diciamo, importante di quello che facciamo.
Scusami Antonio, volevo chiederti una cosa di approfondimento. Tu parlavi di reperimento a livello locale delle risorse economiche. Cosa intendi tu per locale? Proprio regionale, italiano, europeo?
No, dal punto di vista economico guardiamo tutto il mondo. Dal punto di vista, diciamo, di competenze, cerchiamo localmente di creare una logistica di territorio. Anche perché, diciamo... Sì.
Poi ne riparliamo dopo. Tocca adesso a Luca Ruggeri approfondire, discutere e introdursi in questo tema. Poi facciamo un secondo giro, grazie perché siete stati tutti per il momento molto sintetici e anche molto chiari, da quel che ci dicono, anche da quelli che ascoltano. Prego Luca.
Eccoci qua, piacere anche, sono molto contento, diciamo, di questo invito perché... mi sono avvicinato un po' all'evento con alcuni timori, no? Perché anche lo stesso titolo, il tema, va a toccare alcune corde con cui a volte tendo ad avere una posizione un pochino critica. Per fortuna però la cosa molto positiva è che anche soltanto tra i relatori, poi ne vedremo con la parte di domande e risposte con il pubblico, vedo che ci sono tanti amici e colleghi che fondamentalmente la pensano come me. Questo mi conforta, insomma, mi fa capire che ci sia un po' di speranza fondamentalmente. Vi dico il perché. Allora, spesso, no, quando parla in generale di innovazione, trasformazione, ci si attacca alla parolina digitale, ci si attacca alla parolina open, intendendoli un po' tutti quanti come sinonimi, no? Quindi la vera innovazione è quella digitale, la vera trasformazione è andare online con quello che abbiamo prima, insomma tutti quanti più o meno sappiamo che cosa succede, perché ne abbiamo esempi ormai a bizzeffe, no? Della mala applicazione di questi concetti o della mala interpretazione di questi concetti, quando magari il driver di una innovazione, di una trasformazione è puramente il passaggio al metodo digitale o al mezzo digitale. E noi abbiamo un po' questa tendenza di innamorarci della tecnologia, no? Di fare qualcosa soltanto perché sia tecnicamente possibile. Io, piccolo disclaimer, sono ingegnere, quindi sono, diciamo, tra i colpevoli che spesso si innamorano della propria soluzione tecnologica, ancor più che digitale. Però, insomma, ormai sappiamo che non è proprio così. Ci sono delle distorsioni, delle storture, seguendo questo approccio, cioè confondendo il fine con il mezzo, che iniziano a essere abbastanza pressanti. Ne abbiamo alcuni esempi, no? Anche il Covid ci ha dato un'accelerata anche da questo punto di vista, anche nella comprensione di dove porti magari un processo pensato male e digitalizzato tout court, senza andare invece a toccare quali sono gli elementi importanti, che però vi dirò fra qualche secondo. Qual è, diciamo, il punto che vorrei portare? Insomma, mi piacerebbe poi discutere anche con i partecipanti di questo evento. È che diciamo, il tema dell'innovazione fondamentalmente è una necessità dell'essere umano. Anche accostarlo al tema dell'umanesimo digitale mi fa riflettere, perché cosa vuol dire umanesimo digitale? Rimettere l'uomo al centro, rimettere i suoi fabbisogni al centro, ma perché? Dov'è sempre stato l'uomo fondamentalmente? La tecnologia l'abbiamo inventata noi, la creiamo noi. È vero, questo almeno dal mio punto di vista, che noi creiamo la tecnologia tanto quanto la tecnologia ci crea, ci trasformi, no? Diventa un aspetto identitario con cui ci identifichiamo, ma diventa anche poi un elemento che ci permette di fare alcune riflessioni e che ci cambia fondamentalmente. Però noi l'abbiamo, no, tra virgolette, creata, e la responsabilità rimane sempre comunque nostra. Quindi questo concetto di riportare e trasportare la responsabilità ad un altro, ad un ente terzo, ad un ente esterno, mi sembra un po' paradossale. Fondamentalmente dovremmo assumerci noi la responsabilità di capire perché adesso ci sentiamo così minacciati dalla tecnologia, perché abbiamo bisogno di tornare al centro, quando in realtà lo siamo sempre stati e probabilmente sempre lo saremo. Poi non è vero, c'è una piccola postilla che però terrò per il prossimo giro. Quindi, diciamo, io il tema dell'umanesimo digitale lo trovo molto stimolante a livello concettuale, però dal mio punto di vista è abbastanza inapplicabile in maniera realistica. Anche perché poi bisognerebbe capire chi sono i cattivi, innestarci sopra il tema etico e morale di noi stessi, ovvero di cui noi siamo fondamentalmente giudici e giudicati, diventa un po' paradossale. Per gli amanti della fisica, no, sappiamo che non è possibile osservare un fenomeno dall'esterno essendo parte del fenomeno stesso, poi insomma non senza arrivare alla fisica quantistica in cui ogni misura, ogni osservazione perturba l'evento stesso, però diciamo che non ci andiamo molto lontani, sarebbe molto strano, no, riuscire ad avere questo punto super partes e avere un giudizio etico e morale sulla tecnologia e sull'innovazione. Dove voglio arrivare? Che fondamentalmente noi ci troviamo davanti a tanti paradossi introdotti dalla tecnologia e dall'innovazione, no? Poi qualche esempio magari ve lo faccio dopo, perché non vorrei abusare del tempo a mia disposizione. Però molti di questi paradossi sono introdotti da questa volontà di considerarci come qualcosa di estraneo, di esterno all'innovazione. Qual è il mio punto di vista? Io mi occupo di platform design, di design degli ecosistemi e delle piattaforme, e mi occupo di ecosistemi dell'innovazione in particolare e delle startup. Sono anche consigliere di Roma Startup. Vi racconto nello specifico più tardi che cosa faccio in maniera puntuale, ma il tema fondamentale è che noi dobbiamo riabbracciare, ricontestualizzare questo approccio all'innovazione da un punto di vista ecosistemico. Su questo mi trovo perfettamente d'accordo con Massimo. Gli ecosistemi sono dei sistemi complessi, interdipendenti uno dall'altro, di cui noi facciamo parte in tanti ambiti, sia quello personale, individuale, che quello lavorativo. Ora, non è possibile isolarli e decontestualizzarli, estrarli dal sistema. Dobbiamo assolutamente tenere in conto questa complessità e delle dipendenze reciproche. Quindi dal mio punto di vista l'innovazione tipo aperto è l'unica strada possibile, ovvero open in senso di dialogo collaborativo con altri ecosistemi. Abbiamo parlato di epistemologico, non volevo usare paroloni, possiamo parlare di noosfera, possiamo parlare di ontologia, vabbè, c'entra tutto, è perfetto, sono assolutamente d'accordo. Dobbiamo lavorare nel rimettere al centro un design collaborativo delle esigenze di un ecosistema, partire dai fabbisogni dell'entità, estrarre quali sono delle primitive abilitanti del valore che esiste negli ecosistemi. Mi fermerei qua per adesso, poi vi do qualche dettaglio in più dopo.
Va benissimo. Rispondo alla tua piacevole, il tuo piacevole giudizio. Vi abbiamo scelti apposta, no? Perché se dovevamo cercare dei fufologi, ne andavamo a cercare degli altri. Allora, c'è un sacco di roba di cui discutere. Indubbiamente io mi sono annotato un po' di cose, vedo il discorso di ecosistema e il concetto di ecosistema in quanto tale è evidente che è fondamentale. Anche questo, il problema è capire come portare dentro questo sistema, far capire il valore del metodo a ecosistema a un'azienda che già non lavora con l'open innovation. Secondo tema, ne abbiamo già parlato prima, il discorso del trovare un punto, come dire, di incontro fra la concorrenza e la condivisione. L'altro tema è quello che molte cose sono cambiate dopo la pandemia, proprio perché stiamo subendo o, come dire, vivendo un cambiamento radicale. Quello che ricordo, che tra l'altro è stato interessante, che mi ricordo, se mi sembra abbia detto Simone, che è stata proprio dalle start-up, che dovrebbero essere il punto, come dire, il punto più avanzato di certe cose, che venivano queste richieste, proposte di creazione e di strutturazione di sistemi. L'altro tema è quello della co-creazione, che io conosco molto nel quotidiano, perché noi ci occupiamo per un pezzo delle attività di innovazione sociale, e il tema, tra l'altro, è estremamente, come dire, attuale. Ecco. Ripasso la palla a Massimo Canducci per parlare forse in maniera più specifica di umanesimo digitale. Aggiungo solo una cosa, che di questi temi che un po' di tempo fa erano un po' per iniziati, mettiamola così, adesso staranno, almeno questo è un augurio, diventando di larga diffusione, perché buona parte delle, cioè il famoso discorso legato al next, il futuro dell'Europa, non sono solo quintalate di soldi che dovrebbero arrivare, tonnellate di soldi, che dovrebbe, di euro per essere più precisi, che dovrebbero arrivare alle aziende, ma dovrebbe essere un'enorme e importantissima sterzata verso queste tematiche anche. Prego Massimo.
Sì, condivido. Tra l'altro è bene che questi fondi vengano gestiti nel modo giusto, naturalmente. Questo vale sempre, ovviamente, ma in questo momento particolare vale ancora di più, perché siamo in un momento storico dove, a parte la questione sanitaria che è gravissima, abbiamo anche una questione economica e sociale che è davvero molto molto preoccupante. Quindi l'utilizzo al meglio di questi fondi in questo momento è una cosa assoluta che non possiamo assolutamente trascurare. Mi collego un attimo a quello che diceva il mio amico Luca qualche minuto fa. Lui diceva: non innamoratevi della tecnologia, e questa è una frase che mi è molto cara, nonostante io lavori per un'azienda che produce tecnologia sostanzialmente, ma il vero tema è che non conta la tecnologia di per sé, cioè non è abbastanza, non è necessario utilizzare la tecnologia per non risolvere dei non problemi. Quello che conta invece è l'impatto, quello che conta è quello che riusciamo dal punto di vista della crescita a produrre in termini di impatto verso il mondo. Quando si fa una piattaforma digitale, per esempio, quando si risolve un problema all'interno di un'organizzazione, si genera un piccolo impatto all'interno appunto di quell'organizzazione. Ma voi pensate, per esempio, se questa organizzazione, per esempio, è una pubblica amministrazione, quello che si genera in cascata non è altro che un vantaggio per il cittadino, e di conseguenza si migliora un pochino il mondo grazie al fatto che si è utilizzato in modo sensato la tecnologia, ma non la tecnologia fine a se stessa. Quel che conta appunto è l'impatto. Quando si parla di umanesimo digitale, diciamo, negli anni precedenti si tendeva a considerare questa frase come mettere l'utente, mettere l'uomo al centro del processo. Mettere l'uomo al centro del processo non è abbastanza, non è più abbastanza in questo momento, perché metterlo semplicemente al centro di un processo di business, per esempio, significa semplificare un po' la sua vita, che è già una cosa bellissima, ma in realtà quello che dobbiamo fare oggi è recuperare la centralità dell'essere umano rispetto a tutto quello che in qualche modo ci circonda. E per raggiungere questo obiettivo io solitamente propongo una strategia basata su quattro passi fondamentali. Il primo passo è il fatto che la strategia sia attivata dall'innovazione. E certo, sembra facile, no? Anche perché, come si diceva prima, tante volte si tende a confondere il concetto di innovazione come un concetto legato fortemente alla tecnologia, ma come vi dicevo un attimo fa, non è questo il vero obiettivo. La definizione più importante ed interessante di innovazione, ce ne sono milioni naturalmente, ma quella che a me piace di più è quella di Jotid e John Bessant, che dice che l'innovazione è il processo che genera valore partendo dalle idee. E in questo caso la parola chiave è valore. A parte processo, che sappiamo che l'innovazione non è un evento, ma è il duro lavoro che in qualche modo riesce a generare del valore. Ma quando si parla di valore non si intende esclusivamente la componente economica, che naturalmente ci deve essere, ma si intende un qualcosa di ordine superiore, cioè fare del bene al mondo, ok? Detta così potrebbe sembrare una cosa, diciamo, poco concreta, ma in realtà non lo è. In realtà quando si fa innovazione davvero si comprende veramente qual è il reale impatto che si può e si deve portare all'interno del mondo, anche grazie a un piccolo sforzo dal punto di vista dell'innovazione. Quindi, dicevo, primo passo per la strategia è una strategia attivata dall'innovazione. Poi naturalmente è una strategia abilitata dalla tecnologia, perché non dobbiamo pensare che la tecnologia sia un non abilitante, al contrario, è un fattore abilitante straordinario. E tra l'altro le tecnologie esponenziali sono talmente importanti e talmente interessanti che non riusciamo a stimarne l'impatto sul mondo e sui nostri processi di business, per essere più diciamo più concreti, nel lungo periodo, perché la crescita di, appunto, dell'impatto della tecnologia è esponenziale e di conseguenza riusciamo a malapena a capire cosa abbiamo oggi, è molto difficile riuscire a capire quello che avremo domani. Quindi, abilitata dalla tecnologia, attivata dall'innovazione, gestita non soltanto attraverso gli hard skills, quindi non soltanto attraverso le cose che sappiamo fare, ma anche e soprattutto attraverso le soft skills, quindi il riuscire a determinare tutte quelle capacità delle persone che operano all'interno degli ecosistemi di innovazione, diciamo in termini di conoscenze soft, quindi il saper essere in un certo modo più che il saper fare. Saper fare è importante, saper essere è naturalmente oggi più che mai molto più importante. Terzo ed ultimo passo, basato su ecosistemi, quindi una strategia interamente basata su ecosistemi. Che cosa significa? Vi parlavo prima degli ecosistemi di partecipazione, quindi il mettere insieme delle persone, dei gruppi di lavoro che siano il più eterogenei possibili, con l'obiettivo di fare del bene al nostro cliente in modo che in cascata si riesca a fare del bene anche all'utente finale, sia esso il cittadino oppure il consumatore. E in questo senso Gino qualche minuto fa parlava di startup. Le startup sono un fenomeno talmente interessante che noi al nostro interno abbiamo, oltre che tutte le relazioni con università, centri di ricerca, partnership a tutti i livelli, abbiamo un portfolio di 80 startup con le quali collaboriamo. Quindi abbiamo proprio un osservatorio sulle startup dove vengono analizzate centinaia di startup all'anno, alcune di queste vengono selezionate, vengono inserite nel nostro, diciamo, nel nostro portfolio, con l'obiettivo però non di andare dal cliente e facendo vedere al cliente l'album delle figurine delle startup, non ci interessa. Quello che ci interessa è riuscire a costruire insieme alle startup del business tutti insieme, con l'obiettivo finale, come vi dicevo prima, di realizzare qualcosa che sia coerente rispetto agli obiettivi complessivi, cioè riuscire a portare del valore nel mondo. Ma non ci sono soltanto gli ecosistemi della partecipazione, ma credo che la chiave più interessante sia quello che io chiamo gli ecosistemi di appartenenza. Cioè dobbiamo renderci conto che tutti noi apparteniamo a un ecosistema, sia dal punto di vista del business, sia soprattutto dal punto di vista un po' più alto della sostenibilità, dove con sostenibilità non dobbiamo intendere soltanto diciamo, le questioni legate all'ambiente, ma dobbiamo intendere tutti e tre i grandi pilastri della sostenibilità, quindi la componente economica, che è fondamentale, la componente dell'ambiente, il green, l'attenzione diciamo appunto all'essere più puliti e al generare il meno impatto possibile negativo sul mondo che ci circonda, ma anche e soprattutto al terzo pilastro, che in questo momento credo che sia uno dei più importanti, cioè la componente sociale. È talmente importante ragionare su tutti e tre questi pilastri della sostenibilità che oggi è impensabile realizzare progetti di innovazione che non tengano conto di tutte queste tre caratteristiche, quindi la componente economica, la componente ambientale e la componente sociale. Non si può dire di fare innovazione oggi se non ragioniamo anche in termini di sostenibilità. Vittorio, sei muto.
Scusatemi, mi sono mutato perché sentivo mentre parlavi tu un rumore di fondo e non sapevo se ero io. Volevo dire, il tema degli ecosistemi digitali e gli ecosistemi digitali o meno e della sostenibilità economica, ambientale e sociale è una roba di cui parleremo in una prossima puntata, quindi, ed è una cosa fondamentale, come hai detto tu, a maggior ragione in questo momento storico che stiamo vivendo per tante ragioni. Un altro tema che veniva fuori è si parla molto di digitale e meno di umanesimo, è anche vero che purtroppo in Italia su certi temi del digitale siamo un pochino indietro e quindi forse per quello che fa più figo parlare di... forse sull'umanesimo siamo più skillati, per usare un termine figo. Simone, tocca a te adesso cercare di analizzare il tema dell'umanesimo digitale visto anche nell'ottica di quel che fate voi.
Sì, Vittorio, è anche vero quello che stavi dicendo prima, man mano che andiamo avanti con questo webinar i vari punti si stanno veramente ampliando e i diversi relatori stanno mettendo sul piatto veramente n aspetti. Io un tema da cui vorrei ripartire un istante nel sottolineare quello che Luca e Massimo hanno detto sul tema della tecnologia, che appunto non è innovazione, ma perché lo voglio portare? Perché è uno degli scogli principali che vedo al momento in cui parliamo con le imprese, molte delle quali parlando, chiedendo la banalissima domanda, state facendo qualcosa in termini di innovazione, la loro risposta è abbiamo comprato un macchinario nuovo. Oppure un'altra risposta invece che ci stanno dando, che ci danno, è il fatto invece di dire abbiamo costruito qualcosa di completamente nuovo che cambierà tutto. E qui vengono fuori più aspetti. Uno sicuramente il tema del cambiare tutto, perché quella non è innovazione. Adesso, fare innovazione non vuol dire andare a costruire qualcosa di completamente nuovo e completamente disruptive. Se noi pensiamo a casi normalissimi, casi noti come Musk con Tesla, alla fine ha fatto sempre un'automobile, poi guidandola ti rendi conto che è qualcos'altro, ma è uno strumento che risolve un bisogno di spostarsi dal punto A a un punto B, solo che l'ha fatto con una modalità nuova, con un nuovo significato. Quindi ha agito, ha innovato in contesti consolidati, ma portando una nuova modalità di lettura. E se noi andiamo a vedere quello che è successo, la storia dell'innovazione è esattamente questo. Ciò che ha attecchito, ciò che ha lavorato sui bisogni, quindi che ha messo al centro l'uomo, ovviamente un'eccezione più ampio, un po' come diceva Massimo, però che non è sufficiente, ma i bisogni negli anni non sono passati. Esattamente noi oggi utilizziamo Maps, tutti quanti navigatori, così come un tempo usavamo la cartina. Il bisogno di spostarsi è rimasto lo stesso, il bisogno di comunicare, pensate anche al tema della comunicazione. Sono quelli di fatto che sono i bisogni su cui noi stiamo in qualche modo agendo. E molto spesso invece le imprese dicono no, ho creato qualcosa di completamente nuovo che cambierà tutto. Calma, su quello state attenti. Un altro punto invece che credo che sia da andare a valutare è come appunto iniziamo a scaricare anche a terra questa innovazione. Io quello che ho visto nella mia esperienza è che l'innovazione, e qui mi collego al tema anche dell'umanesimo digitale, funziona, riesci a scaricarla appunto, a portarla, a renderla concreta nel momento in cui riesci a lavorare sul mindset delle persone che compongono l'azienda innanzitutto. Cioè non ho visto nessuna azienda che sia riuscita a innovare senza un coinvolgimento appunto delle proprie persone. E qua è in qualche modo una delle sfide più difficili. Perché spesso si parla di innovazione che nasce dal basso, no? Io però mi piacerebbe anche magari con gli altri relatori, magari abbiamo qualche minuto dopo per parlarne, sono esperienze diverse, non ho avuto esperienze di innovazioni che funzionassero partendo dal basso. Ma solo nel momento in cui il amministratore legato, cioè la direzione, quindi dall'alto verso il basso, c'era una vera volontà di cambiare. Secondo aspetto, quando invece se domani, per chi ci segue, qualcuno volesse provare ad avviare un percorso di innovazione in azienda, la prima cosa in qualche modo è separatela all'inizio dal resto, all'inizio solo. Perché cosa succede? Succede che tipicamente nelle aziende quello che avviene è dimenticare. Noi sappiamo che le persone che lavorano in azienda tipicamente sono oberate, non lavorano al 120-130% rispetto al loro tempo e non c'è mai tempo per fare innovazione. L'unica volta che l'ho vista funzionare è quando sono stati creati dei team dedicati con budget dedicati che non vengono poi di conseguenza eliminati nel corso dell'anno, che hanno la possibilità di operare in modo rapido, libero, senza seguire necessariamente gli schemi di pianificazione, budgeting, eccetera, dove si va a pianificare quello che si fa a ottobre e quello che si farà nel corso dell'anno successivo. Questo non è possibile. Quindi chi domani volesse provare a partire, un'altra cosa da considerare è un team dedicato che possa lavorare, il che non vuol dire però, il che non vuol dire che quel team è responsabile innovazione dell'intera azienda. Quel team è in qualche modo il, pensate un po' come la SWAT, okay? Quella forza armata che in qualche modo lavora verso il mercato, che lavora verso, in una logica open, che crea relazioni. E man mano invece dall'alto verso il basso si deve andare a lavorare per trasmettere, per sciogliere e abbattere quello che viene definito un costo transazionale. Io prima ho citato il fatto che molti dei dipartimenti aziendali si chiamano divisioni, silos. Avere delle divisioni è un costo, perché ognuno lavora per se stesso. Quando le imprese appunto riescono a innovare, a portare valore, sono quelle che sono riuscite in qualche modo ad abbattere il costo transazionale del dialogo, che so, tra l'ufficio marketing e l'ufficio sales, fra l'ufficio, non so, il team di sviluppo e la parte business. Perché? Perché in quel momento si riesce invece ad aumentare la velocità, e la velocità è uno di quegli elementi appunto che porta a casa quando create appunto innovazione. In tutto questo contesto, quindi, l'uomo, sia da un punto di vista di diciamo, consumatore, anche se è un termine terribile, quindi con i clienti esterni, ma guardate anche a quelli interni, perché senza il vostro team non andate da nessuna parte. Per caso riportare la discussione anche su questo tema, perché non abbiamo ancora toccato l'interno.
No, è molto interessante, Simone, molto interessante, tra l'altro. Sarebbe poi un altro tema, ma se abbiamo tempo ne parliamo, cioè come sono visti questi team che tu auspichi vengano creati, diciamo autonomi per insufflare innovazione da quelli che fanno il normale lavoro. Un po' di anni fa ho la sensazione che venissero considerati dei fancazzisti, scusatemi il termine, adesso hanno capito che non sono dei fancazzisti, ma ne parliamo dopo. Elia, senti, sui temi dell'umanesimo digitale, tu in questi ultimi mesi, negli anni, perché ormai è passato un sacco di tempo grazie al coronavirus, hai girato il mondo seguendo un tuo percorso accademico masterificico e avrai anche visto le differenze che ci sono in giro per il mondo nell'interpretare queste cose. Hai voglia di raccontarci un po' quello che è stato la tua sensazione, le tue osservazioni, vedendo delle realtà così diversificate, che tu sei passato da Londra alla Silicon Valley, girando poi, finendo poi in Asia, Messico, poi mi sono perso dei pezzi.
Londra, Dubai, Shanghai e San Francisco. per abbreviare. Diciamo che ci sono due modalità differenti, venivano citate già prima, top down e bottom up, che vengono considerate in tutti gli ambiti, in verità, in particolare sia in ambito europeo sia in ambito statunitense. Il rapporto, secondo me, è più, come dire, a parte di un dialogo intercomunicativo in un paese come in un continente come quello europeo, dove tra l'altro arrivano anche delle proposte top down per quanto riguarda la gestione delle problematiche etiche e relative al digitale. Basti vedere le linee guida per l'intelligenza artificiale, sull'etica dell'intelligenza artificiale della Commissione Europea. Basti vedere anche quello che noi abbiamo dobbiamo applicare ormai tutti i giorni, che è il General Data Protection Regulation, il GDPR, che è un modo di guidare un pochettino quello che sono le attività gestito un po' dall'altro, no? Definito un po' dall'altro, che debba rispettare certe tematiche relativamente etiche gestito dall'alto, ma c'è anche tanto gestito anche dal basso. In particolare l'ho visto un po' di più negli Stati Uniti, dove non è tanto il discorso dell'umanesimo digitale, ma è il discorso del rapporto tra il produttore e il consumatore. Quello che dicevo anche prima della coprogettazione con l'utente finale, ecco, questo aiuta anche a venire incontro appunto a quelli che sono le necessità e i bisogni dell'utente finale, e quindi anche da un punto di vista etico riporta un pochettino in campo quello che è la persona, no? E quindi da qui si deriva poi il discorso dell'umanesimo digitale, in questo caso sui prodotti digitali ovviamente. Un problema che c'è stato in particolare in Italia in quest'ultimo periodo è stato della tracciabilità dei casi del Covid tramite Immuni, no? E questa è stata una app che è stata imposta tra virgolette dall'alto, ma che in verità per cui c'è stata invece una lacuna nel sentire le persone che avrebbero dovuto poi utilizzarla, no? Quindi nel sentire come le persone si rapportavano all'utilizzo di questa app. Ecco, in questo caso c'è stata una mancanza, diciamo così, di umanesimo digitale, perché non si è venuto incontro a quelli che potessero essere i bisogni, perché ovviamente c'era una richiesta top-down di tracciabilità, no? di poter controllare quello che era la situazione per poter risolvere la grossissima problematica della crescita dei casi di Covid. Questo è un semplice esempio, ma ci sono anche molti altri esempi. Ad esempio possiamo andare a vedere il problema dell'acquisto di beni. Se da un lato abbiamo i grossi sistemi di compravendita, dall'altro abbiamo invece i negozianti che fanno fatica a andare avanti con le loro attività, e in particolare capitano dei casi in cui magari i commercianti si sono anche adattati a venire incontro ai problemi delle persone che non se la sentono di uscire di casa, di andare ad acquistare, quindi portano loro il bene direttamente al compratore. Il problema è che poi alla fine c'è un discorso di acquisti che vengono fatti con pagamenti in contanti, ad esempio, perché molti commercianti portano il prodotto direttamente a casa ma vogliono essere pagati in contanti, e questo però ovviamente crea un altro problema al compratore, perché il compratore deve allora a quel punto uscire, prendere a prelevare e poi andare direttamente nel negozio a questo punto, quindi per evitare di uscire deve uscire lo stesso. Quindi a trovare anche una soluzione, no? Legata a questi temi, coinvolgendo sia i negozianti sia le persone, per poter una soluzione digitale, ad esempio, che venga incontro a questi bisogni, potrebbe essere uno spunto di ragionamento. Ci sono, ovviamente, stanno nascendo in questi giorni, in questi mesi, anche applicazioni, siti web in cui si fa un agglomerato di negozi in cui per cui si passa attraverso questi portali, e questo potrebbe essere un pochettino un metodo per avvicinarsi a questi bisogni, ma ovviamente ci sono tantissime altre tematiche. Sicuramente però bisogna anche comprendere quanto il digitale abbia permesso e aiutato di andare avanti a compagnie diverse, alle persone ha dato una mano a mantenere il proprio lavoro, e però ovviamente c'è anche la difficoltà della mancanza di relazioni umane, perché ovviamente noi stiamo, ad esempio, anche qui dialogando in otto persone, però alla fine non c'è una vera relazione interpersonale, è molto fredda, molto più fredda, e quindi bisogna anche capire quali sono questi problemi. Per questo, secondo me, invece bisognerebbe coinvolgere psicologi, psichiatri che possono dare una mano a capire meglio questo ambito. Sicuramente bisogna lavorare sull'umanesimo digitale con un gruppo eterogeneo, con varie competenze, perché ognuno può dare la sua, può dire la sua.
Certo, io aggiungo solo due cose. Uno, che quello che dici tu è molto interessante, un altro, sì, qui si accumulano i temi che useremo per i prossimi eventi, no? Cioè quello che è stato il cambiamento del nostro modo di agire, di interfacciarci col mondo, mutuato dalla crisi da coronavirus. Oramai io, secondo me, vabbè, noi tutti molto probabilmente lavoravamo già molto online e quindi è stato solo un estremizzare, se vogliamo, alcuni aspetti. Però oramai ci siamo, io perlomeno mi sono abituato a fare una serie di, cioè a vivere abbastanza serenamente questa vita online, non la vedo più come un peso, che forse all'inizio, anche perché è normale che quando noi siamo costretti a fare una cosa lo viviamo in maniera un pochettino più complessa. Un altro tema che avevi tirato fuori tu, molto interessante, è proprio quello legato al, come dire, ai differenti approcci relativi ai rapporti fra consumatore e azienda. E anche lì a volte ho visto anch'io aziende che si rivolgono ai consumatori chiedendogli, non dico di fargli il prodotto, ma quasi, e a volte i consumatori sono molto bravi ad accettare questa sfida, altre volte dicono ma non sei tu l'azienda, io che stai a fare? Però è un problema proprio di porsi diversamente ai temi, che è chiaro che le aziende faticano, ma anche i consumatori un po' faticano.
È un rapporto di collaborazione, le aziende hanno bisogno di avere feedback dei consumatori.
Certo, ma
quindi deve essere una collaborazione continua tra l'ente, l'azienda e il consumatore stesso.
Se poi andiamo nel discorso, quando poniamo questi temi relativi all'ente pubblico, il problema diventa complesso. Ma ne parleremo più avanti. Gino Tocchetti, ciao! Allora, cosa la vedi? Tu, come dire, hai detto delle cose molto sagge prima, che derivano anche dal fatto che hai la barba un po' bianca, e quindi è facile, no? Che uno che ha tanta esperienza dire cose che escono dalla contingenza. Forse sul tema dell'umanesimo tu la sai anche abbastanza lunga, mi sa.
Ah, guarda Vittorio, io sono veramente contento di partecipare a questa cosa, perché sto sentendo delle cose estremamente stimolanti un po' da tutti, e quindi adesso ripartirei da alcuni spunti di Massimo e di Luca, ma poi in realtà i riferimenti sono un po' trasversali. Allora, ho sentito parlare di questa paura nei confronti della tecnologia. La tecnologia spaventa. Bene, perché in realtà la tecnologia spaventa, come giustamente ha ricordato Luca, nonostante sia una nostra emanazione? Perché in realtà la tecnologia non segue più il nostro desiderio, non segue più la nostra volontà. La tecnologia sembra ormai guidata sostanzialmente da una sua ragion d'essere, che poi è sostanzialmente fine a se stessa. Sempre più tecnologia, sempre più potenza, sempre più innovazione. Allora, ed è lì che uno a un certo momento si spaventa, perché dice, io perdo il controllo, io non sono più al centro, non sono più non serve più ad aiutare me a vivere meglio, a risolvere i miei problemi. Ebbene, questo effettivamente è stato è il nostro periodo storico, già da diverso tempo, e ci sono moltissime persone che vivono questa paura. Io non sono tra quelli, perché ho ancora la presunzione di sentirmi domine di questa situazione, cioè di avere un po' la palla in mano, però capisco che c'è questo tema. Però in realtà stanno succedendo delle cose che cambiano davvero la prospettiva, no? Sostanzialmente, e qui entra proprio in gioco il Covid. In realtà c'era già un cambiamento prima, il Covid lo ha esaltato. E la questione è che noi stiamo passando da una innovazione di opportunità, mi piace dirla così, ad una innovazione di necessità. Cioè, stiamo incominciando a vivere dei problemi talmente grossi a livello di umanità, e ancora ce ne rendiamo conto, ma chi ha una certa sensibilità è davvero spaventato. E poi anche ovviamente questi si riverberano anche nel personale. Allora, è chiaro che a questo punto la tecnologia, bene che ci sia, perché ci deve risolvere questi problemi, ci vuole un indirizzo, e l'indirizzo sembra essere determinato esattamente da questi problemi. Quindi In un certo senso l'uomo sta in qualche modo ritornando al centro e sta portando i suoi argomenti. Li ricordo semplicemente, ma sono chiari a tutti, no? Cioè, noi abbiamo un'esplosione demografica che è spaventosa, i miliardi ormai si contano come noccioline. Questo naturalmente ha tutta una serie di implicazioni, le migrazioni innanzitutto, i cambiamenti degli equilibri socio-economici. Poi ovviamente in questa popolazione c'è il tema dell'invecchiamento, che noi in particolare italiani lo sentiamo particolarmente, e anche questo introduce tutta una nuova gamma di nuovi problemi. Poi in realtà c'è tutto il tema, ci sono tutti i temi che riguardano la natura. Cioè, il problema del clima mi sembra che ce l'abbiamo sotto gli occhi già da qualche tempo in maniera sempre più abbagliante, e poi il tema dell'inquinamento. Noi che viviamo in pianura padana, io parlo per alcuni di noi, insomma, ce l'abbiamo fortissimo, siamo in testa tutte le
classifiche. Vai tranquillo che noi qua a Torino siamo quelli messi peggio di tutti, vinciamo il premio.
Guarda, è una brutta competizione, e noi siamo capaci di vincere e di essere in testa alle peggiori classifiche. E quindi c'è il tema dell'inquinamento, e poi ultimo, abbiamo scoperto che abbiamo anche un grosso problema sanitario. Quindi l'uomo in realtà sta portando al centro una serie di problematiche che non sono più secondarie, e dunque, certo, il telefonino più potente, ma sì, però un'area un po' più pulita forse incomincia a diventare più importante. Quindi l'uomo al centro, e io direi anche la natura al centro. Ecco, poi si è parlato di startup, io riprendo volentieri questo tema che mi è molto caro. Le startup in realtà sono un'opportunità, ma che può anche essere mal interpretata. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che in realtà tu puoi usare il grande potenziale della singola startup o dell'intero ecosistema di startup per varie ragioni. Poi potresti, per esempio, sfruttarlo perché la startup crea un servizio, abbini questo servizio al tuo tradizionale modello di business, allarghi la tua offerta e diventi competitivo. Tu, tutto sommato, continui a fare il tuo mestiere di azienda, però con i servizi. Qui, per esempio, potrei citare un'azienda anche abbastanza piccola che si occupa di pompe, e quindi si occupa di fluidi, e ha sponsorizzato una startup che sostanzialmente fa un'analisi intelligente delle dinamiche dei flussi per allargare appunto e perfezionare i propri prodotti e allargare. Però appunto qui abbiamo un tema, diciamo, un po' opportunistico, no? Da parte dell'azienda verso la startup, contraccambiato certamente da supporto, però sostanzialmente sempre opportunistico. Oppure in realtà noi guardiamo le startup perché le startup ci aprono nuovi mondi, ma ancora una volta lo guardiamo, lasciami dire, sempre con un certo interesse di business, anche perché di business stiamo parlando effettivamente. Quindi sostanzialmente va bene, come citavo prima nel precedente intervento, il caso di PetMe, che ha creato una community, e a quel punto la casa editrice la vede interessante come mercato di sbocco. Quindi un nuovo mondo, in questo caso il mondo del pet care, però vissuto, cioè, affrontato con questo interesse. In realtà la startup potrebbe fare qualcosa di più, può fare assolutamente qualcosa di più, può andare ad esplorare davvero quello che chi si occupa di business, e ancora prima chi si occupa di tecnologia, non, come dire, non riesce neanche a vederlo nel suo perimetro. Cioè può andare ad esplorare i bisogni reali. Ricordiamoci che la startup viene misurata prima di tutto sul fatto che risponde a dei problemi davvero sentiti e possibilmente anche in un grande numero di persone, per una questione di scalabilità, ma soprattutto problemi davvero sentiti. Quindi in realtà anche quando ci giochiamo la carta delle startup bisogna un po', come dire, e infatti io andrei a guardare l'impact investing, cioè l'impact startup, cioè quelle startup che forse non permettono di fare 10 per un investimento in 5 anni, però, cioè investimenti ad alto ritorno, speculativi mi verrebbe da dire, però risolvono problemi importanti. Mi fermo qui, ma davvero ci sarebbero mille cose da dire.
Gino, tutto il tema dell'impact investment è un altro tema che va spiegato per benino al mondo, anche perché sempre nell'ambito del mondo che siamo, in cui ci siamo collocati dopo che in marzo 2010 eccetera eccetera, sì 2010-2020 eccetera eccetera, l'investimento di impatto è diventato una cosa, come dire, anche solo fare tende da metterci dentro la gente per fare dei vaccini è un investimento di impatto oramai. Dobbiamo trovare il tempo anche per quello, lo troveremo. Antonio, prego, chiedo solo a Antonio Luca di stringere un goccettino del tempo, così poi riusciamo ancora a far entrare Roberto e poi ci vediamo di chiudere se ce la facciamo con ancora qualche domanda. Prego, Antonio.
Sì, sì, beh, in realtà mi sono trovato in tanti interventi fatti precedentemente, quindi in particolar modo tutto il concetto di impatto che si diceva, anche quello che citavi tu Vittorio adesso, e che è diventata anche questo appunto una parola, come spesso avviene, abbastanza abusata, e poi la necessità anche di creare il mindset che citava Simone è sicuramente importante, anche perché oggi fare innovazione per soprattutto per la PMI è un'attività che molte volte significa andare a creare una bella Ferrari da tenere in garage, no? E quindi di solito non è, e poi di solito sono attività che anche per le startup non sono scalabili, perché sono attività uno a uno molto dispendiose che non possono effettivamente portare grandi vantaggi. E anche tutto il concetto anche della paura tecnologica che citava Gino, secondo me sono elementi abbastanza ricorrenti, anche perché poi di fatto viviamo in un sistema dove la parte, diciamo, istituzionale è talmente lenta che non segue più la velocità con cui si evolvono determinate tecnologie. E quindi oggi cercare di regolamentare a posteriori è un esercizio che non è abbastanza sterile. E lì, diciamo, per tutto quello che, insomma, perlomeno per quanto ci riguarda, siamo chiamati di solito ai tavoli istituzionali, cerchiamo sempre di portare un concetto di metrica, non più di cioè, quindi obiettivo da raggiungere, più che di voler normare definitivamente un perimetro. Perché di fatto ad oggi ci sono tecnologie che non hanno più un perimetro concepibile da chi deve normarlo, quindi è abbastanza inutile. Quindi è meglio puntare direttamente al fine, e il fine è la coscienza che siamo in un momento di passaggio che non è mai avvenuto nella storia dell'uomo, dove stanno concentrando un po' tutti i nodi, stanno un po' venendo al pettine, in tantissimi settori, non solo quello economico, sociale, medico, insomma, Covid ha accelerato questo, anche di passaggio di potere, insomma, da tutto quello che è il mondo occidentale a quello orientale, dove il Covid ha ulteriormente accelerato questo passaggio, quindi se noi potevamo avere anche un ruolo tra questo è venuto un po' meno da diciamo, la Cina ha accelerato, dicono, con l'anno scorso 2 anni il sorpasso agli Stati Uniti, probabilmente con quest'anno accelererà ulteriormente, sì, da 2030 che era atteso, adesso sarà forse 2028, forse 2026 con quest'anno. Quindi, diciamo, è un tema abbastanza caldo. Diciamo che poi sulla parte di passaggio, diciamo, storico, stiamo passando a livello proprio di concetto di impresa da un sistema dove non funziona più il concetto che ogni impresa può ragionare come una cellula all'interno di un sistema, perché questo sistema ha fatto in modo che molte cellule crescessero molto a discapito di altre, e di fatto stiamo passando da un sistema cellulare a un sistema dove si deve puntare un po' di più al tessuto connettivo. Quindi bisogna riuscire a fare in modo che l'investimento sia tutto basato su quello che è di fatto l'impatto che l'insieme delle realtà hanno all'interno del proprio ecosistema. Ed è un concetto che ovviamente dovrà essere incentivato anche da un passaggio istituzionale dove, ad esempio, si comincia a rivedere anche il concetto di tassazione, una tassazione magari basata più su quello che un'azienda ha come impatto positivo o negativo sul proprio territorio rispetto a un concetto di tassazione trasversale. E quindi che non consideri quello che di fatto magari un'azienda che dal punto economico dà una perdita, ma in realtà è importantissima per il territorio in cui svolge la propria attività. Quindi, insomma, ci sono tantissimi temi.
No, molto interessante anche quello che hai aggiunto tu. Tra l'altro, il problema sarà anche passare proprio in un momento in cui la focalizzazione è di ciascuno sui suoi problemi, e che quindi sarebbe da una dimensione che potremmo definire egoistica, se vogliamo, no? A una dimensione invece che è quella comunitaria. Un po' il famoso discorso che a marzo del 2020 dicevamo tutti ce la possiamo fare tutti assieme, poi dopo due giorni eravamo ognuno interessato ai singoli problemi individuali. È vero che anche in certi momenti, come dire, quando la barca affonda cerchi di capire come tenerla, come dire, in galleggiamento, però in effetti una visione globale sarebbe utile. Luca, tocca ancora a te, poi passiamo la palla a Roberto che da un po' che aspetta lì per la sua rassegna stampa. Prego.
Eccomi, grazie. Cerco di andare velocissimo. Allora, io mi riallaccio, diciamo, alla mia conclusione precedente, no? Ovvero quello che dobbiamo imparare a muoverci nella complessità e in sistemi o in ecosistemi, come ci piace definirli, interdipendenti, in cui c'è proprio un tema di corresponsabilità. Per questo dico che fondamentalmente l'innovazione tipo open per me è l'unico modello, perché ci permette di disegnare delle attività appunto di innovazione, innovative, che siano disegnate in maniera collaborativa, in maniera relazionale, proprio perché la creazione di valore deve guidare, ovvero la creazione di qualcosa che aggiunge valore all'intero ecosistema, sia a chi lo produce che a chi lo consuma. Non possiamo guardare solo a uno dei due lati, perché altrimenti disegniamo per l'isolamento un approccio tecnocentrico, e su questo, diciamo, concordo, no, fondamentalmente con la definizione di umanesimo. Questo approccio magari tecnocentrico o polarizzato potrebbe tagliarci fuori dall'equazione. Quindi, diciamo, la cosa migliore per me da fare è lavorare su due principi fondativi. Io metterei prima di tutto il tema culturale, di mindset, cioè l'innovazione, l'open innovation, deve essere uno stato mentale delle aziende, deve essere un'attitudine, una consuetudine, perché questo ci permette di progettare in maniera contestualizzata e per la creazione mutua di valore. E soprattutto, diciamo, il tema culturale attraverso buone pratiche e standard aperti, ad esempio, non basta da solo, serve un aspetto politico. Politico, però attenzione, non sto parlando ovviamente di partitico, sto parlando di politico nella definizione del termine, cioè di diciamo nel modo che noi utilizziamo per lavorare assieme come collettivo, per gestire la nostra vita comune, per gestire le nostre capacità, per gestire il bene comune, che in questo caso è il valore che noi creiamo come aziende, come imprese, come imprenditori. Proprio perché noi non possiamo estrarci dal sistema e guardarlo da fuori e giudicarlo e dire questo è giusto, questo è sbagliato, facciamo così o facciamo in un altro modo, perché non abbiamo questa capacità, non è umana, non possiamo delegare a qualcun altro di avere questo impatto sulle nostre esistenze e sulla nostra vita, cioè soprattutto sugli aspetti decisionali e programmatici dobbiamo entrare noi in prima linea, no? Il concetto di skin in the game che di cui parlano gli americani mi trova molto d'accordo. E le aziende, le imprese in particolare, proprio seguendo questo mindset, questo filone, possono diventare piattaforme, dando appunto questi principi e praticando questi principi, e creare ambienti di crescita per l'imprenditoria anche a livello individuale. Come lo faccio personalmente? Perché vi racconto queste cose? Perché io contribuisco alla creazione di metodologie open source che aiutano a fare proprio questo, cioè aiutano a disegnare modelli di business innovativi, a disegnare servizi, canali di interazione, a disegnare anche prodotti che siano ecosistemici, ovvero si parte dall'esigenza nell'ecosistema, si parte dagli attori, dal loro valore e dal valore inespresso, e si disegna per abilitare questo valore, questa opportunità o questa necessità, come osservava anche Gino prima. Tra l'altro, faccio un piccolo inciso, io ringrazio Simone perché mi si è accesa una lampadina, no? Noi ultimamente stiamo lavorando con tantissime banche, tra cui anche alcune banche di investimento, di impatto, e mi chiedevo per quale motivo in questi ultimi mesi noi lavorassimo così tanto con le banche. Simone ha detto una frase che, diciamo, mi ha fatto proprio suonare il campanello, cioè mi ha detto: noi già era come banca, no? Già abilitavamo attività con il capitale, adesso abbiamo capito che il capitale non è sufficiente, serve di più, serve lavorare con la catena del valore, serve abilitare ancora di più. Forse questo, diciamo, è il meccanismo, questa consapevolezza che hanno le banche, adesso cercano di metterla on steroids, no? Di amplificarla con questi paradigmi, e diciamo almeno mi fa quadrare il cerchio, insomma, grazie di nuovo. Altra cosa, il concetto di piattaforma deve essere traslato a livello di organizzazione. Le imprese devono diventare, come noi, io le definisco, no? Abbiamo creato una sigla che è 3O. Per noi un'azienda deve diventare una Entrepreneurial Enabling Ecosystem Organization, cioè un qualcosa che abilita la creazione di valore a livello anche imprenditoriale di un intero collettivo, di un intero ecosistema. Questo perché non solo per la creazione di profitto, anzi direi che forse il profitto è quasi l'ultimo dei driver, ma proprio perché l'avete citato velocemente, quindi non ci ritorno, ma il New Green Deal, il collasso climatico, le nuove sfide di cui la pandemia è soltanto un sintomo, ma ne abbiamo veramente tantissime davanti a noi, non le possiamo vincere se non lavoriamo parliamo a livello local, cioè locale, localizziamo, rimettiamo il valore delle economie locali al centro, ma connessi globalmente con aspetti culturali e comunicativi. Ed ecco perché, e chiudo in pochissimi secondi, un'altra cosa che sto facendo pro bono con l'associazione Roma Startup, che è appunto una no profit di advocacy per l'ecosistema startup, che tra l'altro mette in comunicazione imprese con startup, non si parla solo di startup, ma della filiera appunto ecosistemica. Stiamo facendo un ciclo di open innovation proprio per permeare, no, questi concetti nell'ecosistema, sperando insomma che effettivamente una volta digeriti e messi in pratica comincino a funzionare, e qualcosina già lo stiamo vedendo. Grazie
Luca. Tra l'altro, sperando che prima o poi possiamo anche uscire dai nostri cubicoli, e visto che tu operi su Roma, sarebbe carino organizzare proprio in Roma qualcosa sul tema, quando potremo uscire di casa.
E come quindi, no, come no, con piacere.
Tra l'altro, innanzitutto un ringraziamento a tutti voi sei, proprio perché siete riusciti, direi in maniera ottimale, a mio modesto parere, a raccontare una storia complessa, ciascuno con la sua propria voce, ciascuno in maniera molto chiara, che era una delle ragioni, degli aspetti che secondo me era più corretto usare, proprio perché noi non ci rivolgiamo per definizione a un pubblico di nicchia. Ci sarebbero una valanga di cose che vengono fuori dalle parole che avete detto. Potrebbe essere davvero uno stimolo quello poi di approfondirne in qualcosa che potrà essere di persona piuttosto che online, o come cavolo ci inventeremo, perché siete stati, appunto, prima Luca diceva, avete avuto questa capacità e vi abbiamo più o meno, conoscendovi, scelti per questa ragione, diciamoci pure la verità, cioè della chiarezza e soprattutto, mi permetterei di dire, del realismo. Cioè, ripeto, i venditori di fumo in quest'ambito, fumo per i non addetti ai lavori, non stiamo intendendo marijuana, sono molti. Ti riempiono di parole molto fighe, però poi alla fine della fiera, dopo dovrebbe arrivare l'arrosto, e l'arrosto è più complicato. Quindi grazie di cuore per tutto quel che avete detto. Fra poco chiuderemo, mi dispiace, anche perché non possiamo andare avanti, fra poco è anche l'ora di cenare. Aggiungo una cosa, che è una mini anteprima: da questa puntata di Back Click and Camp, tutte le puntate andranno anche in podcast, in modo tale che possiamo anche diffonderle e farle ascoltare la buona novella anche ad altre persone che vogliono prendersi il tempo di. Roberto, prego, con la tua sempre utilissima rassegna stampa.
Buonasera a tutti. Io questa settimana ho preparato una rassegna costruita in questo modo. Allora, anzitutto una breve descrizione di cosa si intende per Open Innovation, cosa che è stata peraltro già sviscerata bene in questa sede. Cosa ha di diverso quindi l'Open Innovation dalla Closed Innovation? Quali sono i vantaggi, le varie tipologie, eccetera. Poi le notizie dell'ultimo periodo, cosa è successo con la pandemia, quali sono state le conseguenze, l'effetto startup, come hanno reagito le startup alla crisi, umanesimo digitale, quello di cui si è parlato prima, vi invito a approfondire, il rapporto di Deloitte. Poi, dalla startup alla grande azienda.
Solo una cosa che mi dicono dalla regia, che non stanno tentando di condividere le tue videate, perché tu ovviamente non stai parlando così, però ci sarebbero anche le videate di supporto. Vai pure avanti, nel frattempo la regia si sta impegnando in questa direzione.
Devo ricondividere?
No, vai pure avanti, poi vediamo di trovare una quadra.
Ok, comunque trovate il Wakelet sul nostro sito Backlink Camp, con tutta la rassegna stampa, i report, i dati e tanti link utili.
E tutto sul nostro sito, tutti i dati a cui fa riferimento.
In continuo aggiornamento, per quanto possibile. Poi, cosa ho raccolto? Open management, l'impresa si apre per adattarsi al cambiamento. Un post su Medium condiviso dal nostro Gino. Come fare Open Innovation, i consigli del Chief Innovation Officer? Perché è importante l'Open Innovation, è già stata detta, ridetta. Innovation by Design. E poi casi pratici, per esempio, in questi ultimi giorni abbiamo visto il caso di Just Eat, il contratto dei rider, Inail, ristorazione collettiva, Bancasella ovviamente, AXA Italia, Accenture e Banca Intesa e anche Treccani.
Perfetto.
E la Regione Lombardia. Non so se siete riusciti a recuperare il
Demo di
link.
Noma è tutto sul sito. A questo punto passerei la parola a Francesca che chiude, e anzi, no, se
Volevo
prego,
solo dire due cose veloci
Alberto.
veloci. Allora, una cosa di cui diciamo che è stata sfiorata appena sono le metriche, cosiddetti KPI, cioè spesso appunto si parla di fuffa, di cose aleatorie, è difficile fare passare il concetto di quello che si è fatto. È importantissimo, è fondamentale il poter misurare, scegliere ovviamente delle metriche che non sono quelle tradizionali per misurare l'innovazione. E nella mia rassegna stampa ho indicato metodologie, esempi, casi pratici e quant'altro. Io ho finito, vi saluto.
Allora, io prima di passare la palla a Francesca ringrazio nuovamente di cuore tutti per la partecipazione. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, perché questa sera davvero ci sarebbe stato da andare avanti fino alle 11 di sera, perché le ramificazioni che si dipartivano dai discorsi che abbiamo fatto sono veramente molte.
Avevo un sacco di domande anch'io.
Esatto, e invece dobbiamo chiudere sostanzialmente. Tenetevi pronti per un'altra puntata fra un po', meglio se così quando farà caldo, va? Grazie ancora di cuore, buona serata a tutti. Francesca, tocca a te chiudere. Buona serata.
Beh, non ci resta che ringraziare gli ospiti della serata, Massimo Canducci, Simone Marino, Elia Bellussi, Gino Tocchetti, Antonio Guadagnino, Luca Ruggeri, Roberto Favini, Flavia Marzano per il supporto, Vittorio Pasteris che ha condotto questa puntata, Caterina Policaro alla regia e Valentina Cinelli per il lavoro di backstage. Dunque, non ci resta che salutarvi e ci rivediamo dopo Pasqua e nel frattempo potete rivedere tutte le sei puntate di Backlink su backlinkbarcamp.it. Seguite, iscrivetevi ai nostri canali social e ci vediamo alla prossima puntata.